29 maggio 2012. Gli uccelli, forme giovanili di dinosauro. Il passaggio dagli arcosauri agli uccelli è il frutto di un'improvvisa accelerazione dell'orologio biologico che ha fatto raggiungere agli antenati degli attuali uccelli la maturità sessuale prima che avvenissero le normali trasformazioni di sviluppo somatico di quei dinosauri. L'evoluzione degli uccelli è il risultato di un drastico cambiamento nei tempi di sviluppo dei dinosauri. Invece di impiegare anni per raggiungere la maturità sessuale, l'orologio biologico degli uccelli ha subito una forte accelerazione. Alcune specie richiedono solo 12 settimane per raggiungere la maturità, consentendo loro di mantenere le caratteristiche fisiche dei piccoli di dinosauro. La scoperta è stata fatta grazie a uno studio condotto da un gruppo di paleontologi che pubblica un articolo su Nature. Lo studio ha avuto origine dalla constatazione che, seppure i crani dei dinosauri e degli uccelli moderni sono molto diversi, quelli degli uccelli moderni e delle forme giovanili dei dinosauri mostrano un sorprendente grado di somiglianza. Nessuno aveva raccontato la grande storia dell'evoluzione della testa degli uccelli prima. Ora, osserva Martin Hullar, ricercatore alla Harvard University e primo firmatario dell'articolo. Esiste una serie di piccoli studi che si concentravano su specifici aspetti dell'anatomia, ma nessuno aveva guardato all'immagine complessiva. Le analisi mostrano che le origini delle caratteristiche che rendono la testa degli uccelli così speciale affondano nella storia dell'evoluzione degli arcosauri, che sono stati i carnivori dominanti per milioni di anni. Per affrontare il problema, i ricercatori hanno sfruttato una metodologia inusuale. In primo luogo, hanno eseguito scansioni tomografiche di decine di teschi, da quelli di teropodi più strettamente imparentati agli uccelli fino agli uccelli moderni, marcando vari punti di riferimento, come per esempio le orbite. Hanno poi dedotto le linee di evoluzione della forma del cranio nel corso di milioni di anni. I ricercatori hanno così scoperto che, mentre i primi dinosauri subivano grandi cambiamenti morfologici nel corso dello sviluppo ontologico, i crani degli uccelli giovani e adulti appaiono molto simili tra loro. In definitiva, commenta Arkat Abzanov, che ha diretto la ricerca, il modo in cui si è evoluto il cranio degli uccelli, ossia attraverso cambiamenti nella cronologia dello sviluppo, sottolinea la diversità delle strategie evolutive che si sono manifestate nel corso di milioni di anni. È incredibile essere riusciti a ottenere un successo così vistoso semplicemente cambiando il calendario relativo di eventi dello sviluppo di una creatura, aggiunge. Ora comprendiamo molto meglio il rapporto tra uccelli e dinosauri, e possiamo dire che, quando guardiamo gli uccelli, in realtà stiamo guardando forme giovanili di dinosauri. 29 maggio 2012. Come crescono i nanocristalli? Osservato per la prima volta in diretta un passaggio critico per la crescita di cristalli alle nanoscale. Grazie a questo passaggio, infatti, le particelle che compongono i nanocristalli si uniscono tra loro con un'orientazione cristallografica definita. Questa scoperta sarà utile per la sintesi di materiali di nuova concezione con caratteristiche uniche. Jumped contact è il nome dato al passaggio critico della cosiddetta addizione orientata, ovvero il processo grazie al quale due nanoparticelle si uniscono tra loro con un'orientazione cristallografica definita, fondamentale per la crescita dei cristalli e in particolare per la biomineralizzazione. Il risultato, ottenuto da Jim De Jureo, Gillian Banfield e altri ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, dove che firmano in proposito un articolo su Science. L'importanza dell'addizione orientata è stata riconosciuta da tempo, ma finora i ricercatori non erano stati in grado di definirne il meccanismo che ne è alla base. L'osservazione diretta delle accelerazioni lineari e rotazionali associate al giunto contact tra nanoparticelle ci permette di calcolare le forze che guidano l'addizione orientata, ha spiegato Jim DeLoreo, che lavora presso la Molecular Foundry, un centro del DOE di Berkeley dedicato alle nanoscienze, dove è stata condotta la ricerca. Ciò ci fornisce una base per verificare modelli e simulazioni che potrebbero aprire la strada allo sfruttamento dell'addizione orientata nella sintesi di nuovi materiali con caratteristiche uniche. Fin dal 2000, uno studio coordinato da Banfield rivelò l'esistenza dell'addizione orientata di nanoparticelle, subito riconosciuta dalla comunità scientifica come un fenomeno importante per la crescita dei cristalli in molti materiali naturali e nei materiali biomimetici, come per la sintesi di nanocavi. Spesso questi sistemi di nanocristalli mostrano forme complesse che vanno da catene quasi monodimensionali fino a superstrutture gerarchiche tridimensionali, ma in genere producono una diffrazione simile a quella di un singolo cristallo, il che implica che le particelle primarie subiscono un allineamento durante la crescita, ha aggiunto Dong Shengli, primo autore dell'articolo. Quando l'allineamento delle particelle è accompagnato da un processo di coalescenza, questa crescita è guidata da un'addizione orientata, che per lungo tempo è rimasta un mistero. Il sistema su cui i ricercatori di Berkeley hanno focalizzato i loro sforzi era costituito da nanoparticelle di ossido di ferro, una sostanza che è molto abbondante nella crosta terrestre e che riveste un ruolo importante nei processi geochimici che plasmano gli strati geologici più superficiali. Avanzate tecniche di microscopia elettronica a trasmissione hanno permesso di registrare immagini con risoluzione sufficiente a tracciare l'orientazione delle nanoparticelle durante tutto il processo di crescita dei cristalli. 28 maggio 2012. Quanti nomi per i legami di parentela? Sono meglio due parole o quattro per indicare i nonni? Ogni lingua ha la sua risposta, a seconda che si privilegi la semplicità oppure la precisione. Un compromesso tra queste due esigenze tra loro opposte è il principio generale che consente di definire un numero di categorie per i rapporti di parentela, così come per i colori, in ciascuna delle 566 lingue del mondo. La linguistica ci ha abituato da anni a notevoli differenze nel modo con cui vengono denominate le cose e nel grado di generalizzazione di molti sostantivi. Famosa, in questo senso, la storia degli Inuit, che avrebbero un numero enorme di vocaboli per indicare le differenti forme di neve, in realtà si tratta di una leggenda metropolitana, mentre a chi vive in regioni più temperate ne basta una manciata. Il caso dei legami di parentela sembra però avere un che di peculiare, come illustrano sull'ultimo numero della rivista Science Charles Kemp della Carnegie Mellon University e Terry Regier dell'Università della California a Berkeley. Per esempio, in italiano, come in altre lingue europee, si usano due soli termini, nonno e nonna, per riferirsi ai quattro genitori dei propri genitori. Nella lingua cinese i termini sono invece quattro. È dunque rilevante per i linguisti capire da dove si originino queste differenze, e la risposta, secondo i risultati di Kemp e Regier, sarebbe in alcuni principi generali della comunicazione. I due studiosi hanno analizzato i dati sulle categorie parentali di 566 lingue del mondo raccolti da linguisti e antropologi. Utilizzando poi tecniche di analisi computazionale hanno cercato di comprendere perché alcuni schemi si possano rintracciare in alcune lingue, mentre in altre no. In particolare hanno verificato, e confermato l'idea che la denominazione dei sistemi di parentela raggiunga un equilibrio tra due principi in competizione, la semplicità e la completezza di informazione. Un sistema di parentele con un'unica parola per tutti sarebbe molto semplice, ma non molto utile per definire gli specifici individui, spiega Kemp, assistente alla cattedra di psicologia del Dietrich College of Humanities and Social Sciences della CMU e primo autore dello studio. D'altra parte, un sistema con una parola differente per ogni membro della famiglia sarebbe molto più complicato anche se a prova di equivoci. Osservando i sistemi di parentela nelle diverse lingue del mondo ci si rende conto che non sarebbe possibile semplificarli senza renderli meno utili, e viceversa che non si potrebbero rendere più utili senza complicarli ulteriormente. Esiste un equilibrio tra questi due principi. Kemp e Regier hanno osservato che questo equilibrio può spiegare perché le lingue utilizzino solo alcune delle innumerevoli possibili categorie di parentela. L'aspetto più interessante è che principi simili possono spiegare le variazioni interlinguistiche per le categorie di colore e le categorie spaziali, sottolinea Regier. Di conseguenza, osservano i ricercatori, poiché le parentele riguardano i rapporti tra individui, mentre i colori sono regioni di uno spazio percettivo continuo, il fatto che gli stessi principi generali possano spiegare categorie semantiche in ambiti così differenti apre la possibilità all'esistenza di un fondamento generale delle categorizzazioni attraverso tutte le culture umane. 28 maggio 2012. Nei cristalli i segni che precedono le eruzioni. Un nuovo approccio sperimentale ha collegato il processo di crescita dei cristalli di ortopirosseno all'interno della camera magmatica del Monte St. Helens alla violenta eruzione del vulcano avvenuta nel 1980. I dati permetterebbero di gettare una nuova luce sulla natura e sulle scale temporali dell'attività pre-eruttiva che consentirà agli scienziati di valutare i potenziali segnali predittivi di eventi catastrofici. Capire i fenomeni profondi scrutando i segni in superficie, una sfida scientifica per molte discipline, dalla medicina alla geologia. Sull'ultimo numero della rivista Science, un articolo a firma di alcuni ricercatori dell'Università di Bristol illustra un nuovo approccio per collegare la dinamica profonda dei vulcani ai segni che se ne possono cogliere in superficie, con l'obiettivo di aprire la strada a una possibile futura capacità predittiva degli eventi eruttivi. Si tratta in questo caso di una questione cruciale non solo per i vulcanologi, ma anche per tutti coloro che si occupano di protezione civile in caso di eventi catastrofici, tenuto conto che nel mondo almeno 500 milioni di persone vivono nei pressi di vulcani che possono eruttare praticamente senza preavviso. Il gruppo di studiosi guidato da Kate Saunders e colleghi ha preso in considerazione la cronologia della violenta eruzione del Monte St. Helens del 1980 e la crescita dei cristalli di ortopirosseno all'interno della camera magmatica, cercando di trovare un collegamento tra i due fenomeni. Tale crescita avviene infatti secondo anelli concentrici e le singole zone che si possono distinguere hanno differenti composizioni. Questo riflette le variazioni di condizioni chimiche che si producono all'interno della camera magmatica e può quindi dare indicazioni sui processi vulcanici e sulle scale temporali in cui avvengono. In particolare, l'analisi chimica dei cristalli ha rivelato le intrusioni pulsatorie di magma all'interno di un'ampia camera preesistente all'interno del vulcano. Inoltre, i picchi di crescita dei cristalli sono risultati correlati all'incremento di sismicità e di emissioni gassose nei mesi precedenti l'eruzione, fornendo l'evidenza scientifica che gli eventi sismici sono correlati all'intrusione di magma. Questa correlazione tra crescita dei cristalli e sismicità vulcanica è stata ipotizzata da tempo, ma finora è mancata la possibilità di averne una documentazione sperimentale, ha sottolineato Saunders. Il nostro approccio può essere applicato ad altri vulcani attivi per gettare una nuova luce sulla natura e sulle scale temporali dell'attività pre-eruttiva che consentirà agli scienziati di valutare i segnali dei vulcani attivi, migliorando potenzialmente le previsioni di future eruzioni. 28 maggio 2012. Se mi tendi mi accorcio, se mi comprimi mi allungo. Un metamateriale dotato di due stati metastabili potrebbe manifestare, per un certo intervallo di forze applicate, una transizione di fase nella quale manifesterebbe una comprimibilità negativa, una proprietà ritenuta finora impossibile, che potrebbe avere numerose applicazioni pratiche. Se lo comprimo, si allunga, se lo tendo, si accorcia. È questa la controintuitiva proprietà di un nuovo materiale progettato, sia pure ancora solo in via teorica, da ricercatori della Northwestern University, che sulle pagine di Nature Materials descrivono come sia possibile strutturare un metamateriale dotato di questa particolare caratteristica. La sua realizzazione potrebbe trovare innumerevoli applicazioni pratiche in attuatori e dispositivi di protezione meccanici, a partire per esempio dalle cinture di sicurezza. Questo tipo di risposta contrazione sotto tensione e allungamento sotto pressione si sa che può essere manifestata da alcuni particolari materiali quando questi vengono sottoposti a una forza che varia molto rapidamente in modo sinusoidale. Ma in realtà, in questo caso ci si trova di fronte solamente a uno sfasamento temporale tra la forza applicata e la deformazione che ne consegue. Finora si riteneva infatti che un materiale dotato di una comprimibilità negativa in risposta a una forza costante fosse semplicemente impossibile. Se si prende una bacchetta di qualsiasi materiale normale e si applica una tensione, il materiale si allunga leggermente, esercitando una forza di richiamo che bilancia la tensione, così da raggiungere un nuovo stato di equilibrio. Se applicando la tensione un materiale rispondesse riducendosi, la tensione aumenterebbe, inducendo il materiale a contrarsi ancora di più, fino al collasso. Una tensione anche minima porterebbe quindi alla distruzione del materiale stesso, e lo stesso avverrebbe nel caso di una pressione. Tuttavia, Nicolao Zaciari e Adilson Motter della Northwestern University hanno scoperto che un materiale dotato di comprimibilità negativa può esistere, quanto meno per un piccolo intervallo di valori, cioè attraverso quella che rappresenta una transizione di fase. Un passaggio chiave per la scoperta di questi materiali è stata la rappresentazione del materiale come una rete di particelle interagenti. Siamo stati ispirati dall'osservazione che in una rete decentralizzata l'equilibrio che si raggiunge non è necessariamente quello ottimale, ha detto Motter. Un precedente concettuale a questa idea è l'intuizione del matematico tedesco Dietrich Brahes, risalente ormai a 45 anni fa, che l'aggiunta di una strada a una rete stradale il tempo medio di percorrenza del traffico può aumentare piuttosto che diminuire. Questo è analogo al sistema che stiamo studiando, spiega Motter, nella misura in cui i componenti del materiale sono costituiti da quattro particelle. Quando si applica tensione, questo fa sì che le particelle interne si separino le une dalle altre. È come rompere un legame che fa sì che le particelle esterne siano attratte più fortemente le une dalle altre, sostanzialmente passando da una configurazione in serie a una in parallelo. Questo fa sì che il materiale si contragga. Ping Sheng della Hong Kong University of Science and Technology, il cui gruppo di ricerca ha sviluppato i materiali che mostrano comprimibilità negativa in risposta alle forze sinusoidali, ha concluso: Il nuovo punto di questo lavoro è che si propone di compressibilità negativa a frequenza zero, cioè con una forza costante. Un simile sistema potrebbe comunque essere stabile perché mette in gioco energia immagazzinata